grazie, grazie, sono di fare questa presentazione in massa. Io ho preparato qui un po' di dati per la discussione di stasera e poi vabbè, chiaramente ciascuno di voi può essere libero di parlare, di approfondire, di vedere alcune cose. Fatto un po' la lontana, fatto alle ragioni per cui oggi è urgente occuparsi dei temi della sostenibilità dell'ambiente e dell'energia. In Italia è molto particolare, critico, l'84,4% della nostra energia viene dall'estero. Viene in gran parte da importazioni concentrate geograficamente e da regioni politicamente instabili. Questo crea un po' di soggezione, crea alcuni problemi. Due in modo particolare, uno legato all'esaudibilità di alcuni fossili, che viene buona parte dell'energia che consumiamo, e uno legato agli aspetti ambientali. Li vediamo un attimo per parlare poi appunto più approfonditamente del risparmio e di cosa si può fare per migliorare questa situazione. Questo è l'andamento dei consumi di energia nel mondo, vedete? Continuano a crescere e poi vedete l'altra cosa importante di questo grafico: gran parte del nostro fabbisogno è soddisfatto da combustibili fossili. Un altro aspetto importante, questo è lo stesso dato ma ripartito per aree geografiche, i consumi di energia stanno crescendo prevalentemente nelle economie in via di sviluppo, e questo è un aspetto importante. Mentre nel passato sono state le economie che si sono industrializzate che hanno richiesto sempre più energia, oggi in grosso modo si è stabilizzato. Certo, ci sono dei tassi di crescita della domanda in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone, ma sono modesti. La forte crescita viene dai paesi in via di sviluppo. La parte verde e la parte arancione del grafico, che sono l'Asia e la Cina, sono quelle, vedete, che stanno crescendo in modo più significativo. Quindi la sfida è trovare delle forme di energia che siano adeguate per questi paesi, l'India, la Cina, il Pakistan, il Sud America, e questo pone dei problemi abbastanza grossi. Questo è la ripartizione a 30 anni di distanza. Quello che vedete, la quota del petrolio si va riducendo. Il petrolio oggi quasi esclusivamente è destinato all'uso dei trasporti. Nessuno si sogna di realizzare centrali elettriche alimentate ad olio, a parte la risolvibilità per ogni ragione. L'altro aspetto che vedete, la differenza elevata, è la crescita del gas. Attenzione che una crescita percentuale, anche i valori assoluti sono cambiati, lo vedete, da 6 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio a 10. E l'altro elemento che è variato è il nucleare, che era quasi inesistente all'inizio degli anni 70 e che oggi rappresenta quasi il 7% della domanda di energia a livello mondiale. Primo quesito, la scarsità di petrolio, ce n'è o non c'è? Beh, questo, guardate, è l'andamento della domanda. La domanda di petrolio continua a crescere perché continua a crescere il numero delle persone che utilizzano l'automobile, prevalentemente. E questo è un trend che non possiamo modificare nel breve periodo, perché se andate a vedere i dati delle immatricolazioni in Cina, crescono a un ritmo elevatissimo. E in Europa grosso modo è stabile, anzi i consumi di petrolio in Europa si stanno riducendo, complice anche il prezzo che sale. Però a livello mondiale naturalmente. Però attenzione, che a fronte di questa crescita della domanda, l'andamento delle riserve è rimasto, diciamo, grosso modo costante negli ultimi 15 anni. Cioè, le scoperte hanno grosso modo controbilanciato l'aumento della richiesta. Quindi è scarso o non è scarso? Sicuramente è scarso e sicuramente esauribile, fila. Però il grande clamore che si sta facendo oggi, di Uber, ne avete sentito parlare, $130 perché non ce n'è più, dal mio punto di vista è una preoccupazione esagerata, perché andando a vedere cosa sta succedendo nell'industria si vede come ci siano scoperte importanti. È di ieri la notizia: Eni ha trovato un grossissimo giacimento nelle acque del Congo, che sembra essere uno dei più grossi scoperti negli ultimi anni. Kashagan, l'altro grosso giacimento scoperto da Eni in Kazakistan, è uno dei più grossi. L'offshore brasiliano sta dando grandissimi risultati, quindi non vedo un'emergenza di scarsità nel breve periodo. Certo, nel medio lungo senz'altro, il petrolio è finito, in quantità finita, e quindi sicuramente bisogna porsi il problema di cosa fare poi. Ciononostante, se guardate a vedere, questo è l'andamento delle produzioni previste al 2030 della International Energy Agency, che è un'associazione di paesi industrializzati, le previsioni sono di una crescita, le diverse parti sono aree geografiche di produzione. L'altro aspetto che vincola gli investimenti energetici è l'effetto serra, ne avete già parlato, però alcuni dati perché sono importanti. Questo è l'andamento e fa impressione essere così della popolazione a livello mondiale. Voi vedete che nel periodo della storia la popolazione è sempre rimasta quattro gatti fino a circa mille anni fa, quando la popolazione mondiale è iniziata a crescere e visto su questa scala fa impressione. Il problema si è creato negli ultimi 200 anni, quando la popolazione mondiale, vedete, è cresciuta a livello a dismisura. I modelli energetici che sono stati sviluppati negli ultimi 200 anni dalla produzione industriale in avanti non sono adeguati per seguire una crescita della popolazione di questo tipo. Questo è il problema che ci prego di affrontare oggi. L'ecosistema Terra è una cosa che ancora non conosciamo, visto che ne avete sentito parlare. Il problema è qual è il tempo di ritardo quando andiamo a muovere l'equilibrio. Questo è il problema che oggi gli scienziati dell'IPCC si stanno ponendo. Ancora i modelli non sono adeguati per dare delle risposte, però ci sono alcuni effetti che preoccupano. Guardate questo grafico e guardate la scala del tempo inversa, ci sono delle oscillazioni forti. In alto abbiamo la concentrazione di metano in atmosfera, che è rimasta all'interno tra 400 e 800 parti per milione, però negli ultimi 50 anni è arrivata a 1600. Cioè siamo andati fuori scala sulle concentrazioni dei gas serra. La seconda è la CO2, e voi vedete come si è cresciuta in modo forte, e la terza è la temperatura. La temperatura è legata alle concentrazioni di altri due gas, ormai nessuno lo nega, ma è legata con un certo ritardo. Allora, se siamo andati fuori scala col metano e con la CO2, cosa succede a livello di temperatura? È quello che non sappiamo esattamente, che i modelli ancora non ci dicono con certezza. Però, voglio dire, avete seguito del PCC, gli ultimi rapporti presentati nel corso del 2007 hanno ristretto i range di stima che erano stati fatti nel rapporto precedente del 90. Queste sono alcune proiezioni sull'andamento della temperatura, cioè c'è preoccupazione. Questo direi oggi è il vincolo principale degli investimenti nel settore energetico. Un comportamento di sana precauzione ci impone di dire, vabbè, visto che non sappiamo come evolve il sistema, cerchiamo di non perturbarlo troppo. Se avete già sentito parlare di queste proiezioni, a livello internazionale si è deciso di puntare a una concentrazione, stabilizzare la concentrazione di CO2 a 150 parti per milione. Oggi siamo a 365, in epoca pre-industriale, eravamo a 200 e non ricordo quanto, 70. L'obiettivo è i 450 parti per milione, perché questo ha una ragionevole probabilità di mantenere l'incremento di temperatura a 2 gradi. Un incremento di temperatura di 2 gradi è ritenuto gestibile con delle azioni di adeguamento e di risposta, però sembra possa scongiurare effetti catastrofici. 450 è uno scenario fortissimo in termini di modifiche comportamentali. Questi sono altri scenari che aveva fatto l'IPCC. Vedete, già lo scenario a 550 implica, a partire dal 2010, una riduzione importante delle emissioni. E guardate la scala in ordinata di questo grafico, sono miliardi di tonnellate equivalenti di CO2 emessa, e vedete che lo scenario a 550 si stabilizza intorno a 20. Lo scenario a 450 si stabilizza intorno a 10 miliardi di tonnellate di CO2 emessa per anno. 10 miliardi di tonnellate, 10 miliardi di persone nel 2030. Cioè, la cosa che è interessante, ciascuno di noi al 2030 potrà emettere una tonnellata di CO2 all'anno. Quanto è una tonnellata di CO2? Questo, guardate, è un grafico sulle emissioni 2005. Una tonnellata ciascuno di noi la utilizza con un viaggio andata e ritorno transoceanico. Cioè, se noi vogliamo stabilizzare le nostre emissioni, ciascuno di noi ha il suo carbon footprint, no? C'è questo film di Galgone parlava. Ecco, il credito che noi abbiamo per stare in linea con le proiezioni al 2000 di lungo periodo è un viaggio andata e ritorno in aereo, che è molto poco se ci pensate, perché pensate a tutte le emissioni che tendenzialmente, in termini di mobilità, in termini del nostro normale stile di vita. E guardate quello che è le emissioni di oggi, nel 2005, nelle diverse aree del mondo. Un cittadino americano è già a 6 tonnellate cioè deve ridurre di 6 volte se vuole tornare nella media. L'auspicio è naturalmente che India, Cina e tutto il mondo possa di fatto crescere, perché è indispensabile per sostenere la crescita economica di questi paesi, però a livello mondiale vedete si tratta di stabilizzare il loro cambiamento. C'è quindi anche un forte necessità di riequilibrare l'istituibilità. Attenzione, un'altra cosa da questo grafico è significativa. Gli Stati Uniti hanno delle emissioni di CO2 pro capite che sono doppie di quelle europee. Non direi che gli stili di vita poi sono così drammaticamente sfavorevoli per gli europei. Quindi è possibile senz'altro fare molto senza andare a incidere sul benessere delle persone. E questo è un aspetto importante. L'idea che c'è alla base è di modificare gli stili ma senza, ridurre il benessere. Questo è un aspetto importante. Nessuno vuole che la gente sia peggio, nessuno vuole tenere le luci smontate. La sfida è fare innovazione tecnologica per riuscire a raggiungere questi obiettivi in termini di evoluzione. Allora andiamo a vedere alcuni scenari. Si è iniziati a porsi il problema. Questi sono scenari della IEA e voi vedete che lo scenario di sinistra, però di sinistra, è lo scenario di riferimento. Lo scenario di destra è uno scenario che è stato fatto successivamente per dire ma forse qualcosa si può fare, cioè politiche per l'efficienza possono migliorare le cose. E allora, vedete, con politiche alternative ipotizzate si è visto come nel 2030 tutto sommato si possa ridurre i consumi. Cioè inizia a entrare nella testa degli istituti pubblici la possibilità di modificare quel trend tendenziale, che è questo, di crescita, che ovviamente avevamo già visto anche per il futuro, è sempre più nei paesi in via di sviluppo. E questo è un grafico che io ritengo interessante, che mostra come lo scenario di sinistra è riferimento per quanto riguarda l'Unione Europea. E voi vedete che al 2030 l'idea è che ci sia una crescita dei consumi, quello è il consumo complessivo europeo, con una penetrazione delle fonti rinnovabili tutto sommato modesta. Voi vedete la parte verde va a coprire una quota relativamente piccola della domanda. Ciononostante, con le politiche così attuali, è prevista la curva nera con i puntini rossi, è l'intensità energetica dell'economia, cioè la quantità di energia consumata per unità di prodotto, che va a diminuire in modo significativo. 55%, cioè c'è una riduzione del 45%. Questo è fisiologico delle nostre economie. Cioè, poi vedremo un altro grafico. Comunque, la società è in grado, con un'innovazione, io ritengo fisiologica, di migliorare l'intensità energetica. Ma se vedete però la curva invece tratteggiata, che è l'intensità carbonica, a partire dal 2010 si stabilizza con una riduzione grosso modo del 15% rispetto ai valori attuali. Se questo è lo scenario di riferimento, è stato questo appunto lo scenario di destra, che è uno scenario che invece combina azioni sul lato della domanda per ridurre la domanda e sul lato dell'offerta per modificare il mix dei combustibili, per promuovere fonti a minore intensità di emissioni di carbonio. E voi vedete la cosa interessante è che è ritenuto possibile, a parità di prodotto interno lordo, ridurre il consumo in termini di valore assoluto di energia e soprattutto ridurre in maniera molto più significativa sia l'intensità energetica sia l'intensità carbonica dell'economia. La sfida che l'Europa ha lanciato con le iniziative di cui ho sentito parlare, del Consiglio europeo del marzo 2007, il 2020 del gennaio di quest'anno, è quella di mettere in atto lo scenario di destra, cioè di ridurre in termini di valore assoluto i consumi e soprattutto di promuovere tecnologie a minor impatto dell'energia serra. Non sono solo i investitori pubblici europei che si sono sognati questa cosa qui, questo è uno scenario fatto da BP, cioè una compagnia petrolifera, che voi vedete al 2040 ipotizza una penetrazione delle fonti rinnovabili dell'82%. Secondo me questa è una provocazione, è impossibile arrivare a coprire l'80% del fabbisogno di fonti rinnovabili al 2040. Però tecnicamente questo sarebbe possibile, con degli sforzi dal mio punto di vista economici troppo grandi. Però tecnicamente è possibile e BP ha iniziato a ragionare su scenari alternativi fortemente spinti, insomma. Questo è un altro grafico che io ritengo molto, molto interessante ed è l'evoluzione dell'intensità energetica. L'intensità energetica è chiamato energia su PIL e questi sono gli ultimi 15 anni. Guardate, tutti i paesi europei, ad eccezione della Spagna, che è quella con i quadratini rosa, hanno dei trend decrescenti, cioè ad una crescita dell'economia è corrisposta una crescita minore dei consumi energetici. Fa eccezione, vedete, l'Italia, che è quella, diciamo così, con i quadratini bianchi, l'Italia è rimasta costante. Cioè negli ultimi 15 anni, quando in Europa si sono messe in atto delle politiche per modificare, per rendere più efficienti le economie in termini energetici, l'Italia si è bellamente fregata. Questo è un segno che l'economia italiana sta perdendo di competitività, ed è un segno grave dal mio punto di vista. Questa è una fotografia della debolezza del nostro sistema, che non è stato capace di reagire agli stimoli esterni e che oggi si trova inserito in delle politiche europee che fanno affidamento su questa capacità innovativa, su cui l'Italia è fortemente in ritardo. Quindi questo è un grafico, secondo me, che mette a nudo fortemente l'incapacità del nostro sistema di reagire agli stimoli e di tenere la competitività. Se non siamo in grado di andare a modificare la pendenza di quella curva, la nostra economia è veramente destinata a implodere. Un altro aspetto importante di investimento in ricerca, ovviamente modificare la pendenza di quelle curve vuol dire fare innovazione. Fare innovazione vuol dire investire in ricerca. Guardate, questi sono negli ultimi 20 anni, 30 anni degli investimenti in ricerca. Erano cresciuti fortemente alla fine degli anni 70, shock petroliferi, mi ricordo 73, guerra del Darfur, 79, la cacciata dello Shale Persiano, sono stati due forti incrementi del prezzo del petrolio, e in conseguenza a livello mondiale si è investito su quello che era la ricerca nel campo energetico. Ma poi in passato l'86 è contro shock petrolifero, minimo storico del prezzo del petrolio, 9 dollari per barile in termini nominali, in termini dollari di oggi sono, non so, 3-4 dollari, e voi vedete che la reazione è stata, vabbè, non serve investire in innovazione in questo campo, perché tanto il petrolio costa niente. Oggi stiamo pagando la miopia di quelle scelte, però quello che mi un po' preoccupa è che l'arrivo non ha iniziato a salire. Quindi si sta investendo poco nell'energia e questo può essere una causa di preoccupazione. Alcuni dati invece allora sulla crescita di queste nuove fonti. Questa è la crescita attesa, cioè storica fino al 2006, poi attesa della potenza eolica. L'eolica è la fonte, dal mio punto di vista, che in questo momento è in grado di dare i risultati migliori in termini di produzione a emissioni zero e anche in termini economicamente interessanti. Io credo che l'eolico in questi anni possa ripercuotere i tassi di crescita che ha avuto l'idroelettrico all'inizio degli anni 30, 40 del secolo scorso, perché il potenziale è molto grande e tutto sommato la tecnologia è cresciuta in modo significativo. Questi sono alcuni dati sulla potenza eolica installata a livello europeo e voi vedete come ci siano due paesi che hanno trascinato l'industria e promosso questa innovazione, che sono la Spagna e la Germania. Insieme fanno buona parte del mercato eolico europeo. Però quello che è interessante è che questi tassi di crescita, con dei ritardi in alcuni paesi, però si stanno verificando in molti paesi. Anche in Italia si è iniziato ad investire, oggi siamo circa a 3 gigawatt, che è una potenza che inizia a vedersi nel bilancio energetico, quantomeno. Ci sono forti piani di investimento anche in mare. E questa è l'evoluzione della tecnologia che sembra interessante. Quanto è in termini di peso complessivo? Questo è, in termini percentuali, l'incidenza dell'eolico. Qui è molto piccolo, però il dato che è riportato da Danimarca fa il 22% dei propri consumi elettrici dall'eolico, quindi una quota importante, più di un punto. La seconda è la Spagna, che fa l'11%. L'Italia fa appena l'1,7%, però iniziano a essere delle produzioni significative, delle produzioni importanti, il sistema elettrico comincia a fare affidamento. Questa è la cartina dell'Italia, dove sono posizionati gli impianti in Italia, dove vedete che sono prevalentemente concentrati nell'Appennino, tra la Campania e la Puglia, e nelle isole Sardegna e Sicilia, se vi è capitato di passare da quelle parti, voi vedete che la cresta appenninica è il posto migliore per fare l'immersione, perché ha vento, sia vento di mare sia vento di terra, arriva sulla cresta, e quindi voi sapete che il posto migliore è dove ci sono molte ore di vento, e quindi questo è tutto. Un'altra cosa che sta crescendo in modo importante è il fotovoltaico, un ordine di grandezza inferiore, qui siamo ancora, diciamo, appena usciti da quella che è la fase sperimentale, la fase pionieristica, però anche qui inizia a essere significativo, c'è un'industria importante in Giappone, in Germania, e questi sono stati i tassi di crescita in questi anni. Il 2006 è stato l'anno in cui è cresciuto di più, quindi la curva ha continuato a crescere. Anche questa è una fonte che inizia a diventare importante soprattutto nell'integrazione degli edifici, cioè è una tecnologia che consente di rendere un edificio non più solo passivo dal punto di vista energetico, ma lo può rendere parzialmente attivo, parzialmente utile. Complessivamente, per parlare delle rinnovabili, come vedete, non è più non sono più gli ambientalisti che se ne occupano. A me colpisce il mondo della finanza internazionale, sta guardando questo settore come un settore interessante dal punto di vista degli investimenti, perché si è obbligati ad investire per gli obiettivi di politica ambientale che sono stati fissati. Quindi questo dato, vedete, nel 2004-2027 sono miliardi di dollari, 50 nel 2005, 83 nel 2006, 117 nel 2003. Cioè c'è stata una forte crescita di investimenti in questo settore. Ho trovato sulla Expo la fiera della fonte rinnovabile la scorsa settimana a Verona, ho trovato un amico che mi dice c'è un fondo inglese che ha 150 milioni di euro di una famiglia che vuole investire nelle rinnovabili in Italia, mi ha chiesto di andare a lavorare per loro. Cioè, ci sono forti capitali mirati a questo settore. E veniamo un attimo in Italia a capire com'è strutturata la domanda di energia. L'Italia ha quasi la metà dei consumi che vengono prodotti petroliferi, prevalentemente per la mobilità, il carbone fa un 9%, il gas un 34%, le rinnovabili complessivamente sono un 7,5% secondo questa diciamo così ripartizione statistica, poi i dati si possono modificare. L'importo elettrico è un 5%. L'importo elettrico, attenzione, noi importiamo moltissima energia elettrica, ma è un'importazione di opportunità, non di necessità. Cioè la importiamo perché i francesi ne hanno in abbondanza e ce la tengono a prezzi interessanti. Loro in Svizzera. Dove va a finire questa industria? Va bene, possiamo fissare l'idea di un terzo dell'industria, un terzo il residenziale e il civile, un terzo i trasporti. Le altre cose sono. E vabbè, questo è lo stesso dato, un terzo, e il terzo del domestico doveva finire, qui voi vedete, prevalentemente è riscaldamento e raffrescamento. In un edificio di tipo residenziale buona parte dell'energia è destinata a questi tipi. Ecco l'importanza quindi di concentrare l'attenzione sull'efficienza di questo tipo di uso se si vuole andare a incidere quella curva di intensità energetica che avevamo visto. Vabbè, questo è un dato sui consumi di gas. Il gas è la fonte su cui si fa sempre più affidamento, e voi vedete la curva gialla è la generazione termoelettrica. A partire dal 2000-2002, con la liberalizzazione, buona parte degli investimenti sono andati proprio nell'industria di impianti a gas, e questo lo si vede immediatamente quando si va a vedere i consumi a livello nazionale. Ecco, di fronte a queste sfide, cosa si fa? Questo è lo scenario che ha fatto nel 2005, non è stato aggiornato, il Ministero delle Attività Produttive e poi il Ministero dello Sviluppo Economico, adesso insomma lo chiamerà Scaiola. Sostanzialmente uno scenario al 2020 che è una proiezione dello storico, cioè non è stata fatta una politica che volesse essere incisiva sui trend di crescita, che potesse andare a modificare quella pendenza, la curva di intensità in modo significativo. Da dove viene il gas che noi importiamo? C'era un sogno esotico nella presentazione, è fortemente concentrato: Algeria un quarto, Russia un quinto, e il resto una parte, un 12% della produzione nazionale, ma in Olanda e Norvegia non hanno potuto. Cioè il nostro sistema energetico è praticamente appeso a due fili, uno viene dalla Russia, uno viene dall'Algeria, uno viene dalla Libia, che era ancora poco, questo è il dato 2005, di tubo poi iniziato a portare, va crescendo. Attenzione, il tubo è importante per noi, ma è importante anche per loro, cioè i russi tutto vogliono fuori che sospendere le esportazioni di gas verso di noi, perché è un flusso di denaro per loro che è vitale. Però delle preoccupazioni a livello di politica strategica sicuramente ci possono essere. Questa rivoluzione di consumo, come vedete, negli ultimi anni soprattutto i civili che sono cresciuti, più dell'industria, purtroppo l'industria non cresceva moltissimo, e anche i trasporti, voi vedete, tra il 2004 e il 2005 il consumo per trasporti si è ridotto, complice anche la salita dei prezzi. Questo è un altro dato interessante, attenzione, qui abbiamo 40 anni in ascissa, quindi un periodo piuttosto lungo, e in ordinata abbiamo il tasso di crescita della domanda elettrica. Cioè il tasso di crescita, vedete, continua a essere positivo, ma si è sensibilmente ridotto. Cioè i tassi di crescita che c'erano negli anni 60, 70, estremamente elevati, nel periodo in cui il paese si industrializzava, si sono poi ridotti e si sono attestati, vedete, tra un 2-2,5%. Che sono dei valori grosso modo comuni a altri paesi industrializzati. L'altro lato che però che fa pensare, questa è l'intensità elettrica dell'economia, cioè quanta energia elettrica consuma la nostra economia per unità di prodotto. E voi vedete che quella che sta crescendo in modo forte. Sta crescendo perché c'è una sostituzione di altre fonti con energia elettrica, e questo è un segno di evoluzione del sistema. Però sta crescendo anche perché non siamo capaci di produrre le stesse quantità con dei consumi minori di energia. Allora, questo è un dato sulla produzione di energia elettrica in Italia, vedete diverse fonti, prevalentemente è il termoelettrico, l'idroelettrico si va riducendo nel tempo, complice il cambio delle precipitazioni. Attenzione, nel lato alpino grosso modo le precipitazioni sono rimaste costanti in quegli anni, ma sono molto più concentrate, mentre se si va a vedere i dati di precipitazione degli anni 40-50 erano distribuite e non pioveva tantissimo di giorno, adesso sono molto più concentrati in alcuni periodi dell'anno, e questo è problematico perché i bacini sono dimensionati per regimi di precipitazione diverse, e quindi quando piove tantissimo, come probabilmente in questi giorni, parte dell'acqua non può essere trattenuta e quindi deve essere rilasciata avanti. Allora, anche se l'integrale, diciamo così, è lo stesso, ma ci sono dei picchi elevati per cui non cambierà. E questo, se si va a vedere la conoscibilità idroelettrica, mi pare che poi ci sia il grafico, lo si vede. E poi vabbè, il termoelettrico. Il nostro sistema elettrico, quindi per l'80% dipende da fonti fossili, e questo è un dato. Ecco, la produzione termoelettrica da dove viene, questo per farvi vedere come nell'ultimo decennio il parco termoelettrico italiano è cambiato in modo significativo. Nell'87, voi vedete, i prodotti petroliferi, la parte rossa era la parte prevalente, si è andata riducendo in modo molto forte. Oggi si usa petrolio per produrre energia elettrica solo occasionalmente, nelle punte o quando gli impianti sono in manutenzione, mentre la parte gas, che è la parte blu, voi vedete come sia di fatto più che raddoppiata nell'arco dell'ultimo decennio. Anche il carbone, attenzione, che la parte verde è aumentata. Sembra un controsenso, visti i problemi che stiamo discutendo questa sera, ma questo è legato alla liberalizzazione. Con la liberalizzazione l'impresa è libera di fare ciò che crede, deve procurarsi i crediti per le emissioni di carbonio, voi sapete che c'è un mercato ETS internazionale, però una volta che hai i crediti può fare ciò che crede. Siccome il carbone costa meno, Enel ha riattivato al carbone molte delle sue centrali dove è riuscita, per migliorare la propria profittabilità economica. Ecco, questa è la produzione da fonti rinnovabili, invece la parte che avevamo visto piccola ingrandita, la parte blu è l'idroelettrico, come quella di fatto non è cresciuta, anche se è aumentata la potenza installata, ma l'energia prodotta si è ridotta, e questo è proprio legato al cambio di regime di precipitazione. Voi vedete, le altre fonti che erano veramente modeste nel 98 sono cresciute, soprattutto l'eolico, la parte rosa, e la biomassa, la parte rossa, che sono due fonti che in questi anni grazie anche ai regimi di incentivazione, si sono diffuse nel paese. Questo è un dato su quelli che sono i costi, cioè dobbiamo incrementare l'uso delle fonti rinnovabili, va benissimo, ma quanto costa? Non entro nel dettaglio di questo, poi le slide rimangono a voi se vi può interessare, però ecco, complessivamente sono fonti più costose rispetto a quello che è il costo di energia elettrica sulla rete. Quindi è necessario attuare dei sistemi di incentivazione, cosa che il nostro paese sta facendo, all'interno di una politica europea più ampia, però impegnativa perché ci sono mille resistenze da parte ovviamente di chi produce con il fossile, e con il fatto che comunque dobbiamo fare i conti con le tasche dei consumatori, che sono quelli che pagano le politiche di incentivazione. Ecco, qui era giusto per confrontare, voi vedete l'idroelettrico intorno ai 10 centesimi di euro per kilowattora, l'eolico più o meno lo stesso, tra i 9 e i 12, la biomassa 15-20. A fronte di questi valori, vabbè, qui sono euro megawattora, va diviso per 10, però grosso modo il prezzo medio intorno ai 7,5, quindi c'è un incremento di costo per quanto riguarda le fonti rinnovabili. Politiche ambientali, invece di questo abbiamo parlato, l'Europa ha fissato gli obiettivi vincolanti del 2020, lo slogan è 20-20-20. Cosa significa per l'Italia? Per l'Italia significa al 2020 avere il 17% dell'energia da fonti rinnovabili, significa avere almeno il 10% da biocarburanti, quindi quel 17%, la quota di biocarburanti sui consumi per trasporti deve essere almeno pari al 10%, e significa avere il 13% di riduzione rispetto alle emissioni 90 per quel che riguarda le emissioni di CO2 nei settori non soggetti a ETS. ETS è l'Emission Trading System, di cui penso vi abbia parlato, cioè i grandi settori di emissione a livello nazionale, la siderurgia, l'elettrico, la carta, cioè i grandi impianti che hanno un obbligo che viene dal protocollo di Kyoto. Tutti gli altri settori, la mobilità, il domestico e via dicendo, devono ridurre il 13%. Questi, attenzione, sono obiettivi vincolanti. Ciò significa che i paesi che non raggiungeranno l'obiettivo che è stato assegnato di fatto nel marzo scorso dovranno pagare delle sanzioni. Allora ecco, questo è importante. Se non investiamo sulla tecnologia dovremo pagare delle sanzioni. Non sono ancora state fissate, c'è un processo di, diciamo così, di contrattazione tra gli stati membri, però quello che è certo è che può diventare molto costoso. Sulla CO2 sono già in vigore le sanzioni, voi sapete, i paesi che non rispetteranno il protocollo di Kyoto, ci sono delle multe, che sono i famosi prima 20, poi 40 euro per tonnellata. L'Italia è ben al di sopra rispetto a quelli che sono i target che ha firmato col protocollo di Kyoto, e quindi, se vogliamo, già noi siamo in mora, li pagheremo al 2010, però verosimilmente dovevamo fare un meno 6,5, oggi siamo a più 13, è difficile che facciamo meno 18 in 2 anni. Obiettivo fonti rinnovabili, ci ha detto il 17%, cosa significa? Questo è giusto per darvi un'idea, questa è la torta dei consumi di energia al 2006, le fonti rinnovabili utilizzando i criteri statistici europei facevano un 5,5%. La torta deve trasformarsi in questo modo qui, secondo quello che è il piano d'azione del governo italiano, e voi vedete come debbano crescere fortemente il contributo delle fonti rinnovabili. Questo è un altro modo per vedere la stessa torta. Il bilancio energetico, consumo di energia finale su un megatetto, di 1.000 per di petrolio, 134 al 2006, possono crescere fino a 154 al 2020, ma la parte fossile, voi vedete, deve sostanzialmente rimanere costante se si vuole rispettare quel 17%. Allora questa è una fotografia che ci dice possiamo crescere con i consumi di energia finale, ma possiamo crescere solo con fonti che non emettono CO2. E fonti che non emettono CO2, se escludiamo il nucleare, che oggi non è disponibile, cioè non abbiamo gli impianti, e che se anche abbiamo un programma diciamo così, di investimento non è, diciamo così, coerente con i tempi che abbiamo, perché Edison sta portando avanti un programma molto serio nel campo nucleare, però è per il 2000, per il post 2020, perché 13 anni non sono sufficienti per attivare tutto il meccanismo di avvio di questo tipo di tecnologia. Ecco, voi capite qual è la sfida che aspetta l'Italia nei prossimi anni. Veniamo al risparmio, che è un po' l'aspetto più di dettaglio di oggi. Il risparmio è sicuramente la fonte energetica a minimo costo di cui oggi dispone l'Europa. Questi sono i dati che sono stati presentati nel piano d'azione per l'efficienza energetica di ottobre 2006 a livello europeo, e voi vedete che grosso modo stimano intorno al 25% i risparmi conseguibili nei diversi settori di utilizzo. Sono dati abbastanza coerenti, delle stime che abbiamo fatto su scala locale confermano questo tipo di ordine di grandezza. 25% a livello europeo, cioè 354 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, vuol dire grosso modo due volte il consumo finale italiano. Cioè l'Europa può risparmiare il doppio del consumo italiano, attenzione, con tecnologie esistenti, cioè non pensando di mettere in atto tecnologie futuristiche, spaziali, che magari si riuscirà a portare sulla Terra, no, con tecnologie esistenti e quindi andando ad intervenire dove è possibile per ridurre il consumo. Questo non è una novità, nel senso, questo è il grafico sui consumi, vale, qui non si vede purtroppo la scissa, però sono dal 1971 al 2005. La parte verde più alta della curva sono quelli che hanno chiamato nel piano d'azione megajoule, cioè energia non consumata. Cioè l'idea qual è? Se si fosse mantenuto l'intensità energetica che c'era nel 1970, i consumi di energia sarebbero cresciuti come nel grafico. In realtà con il miglioramento dell'efficienza i consumi sono cresciuti molto di meno, e quindi dobbiamo togliere la parte verde superiore, e questo è legato al miglioramento tecnologico. Quindi già abbiamo detto è fisiologico nell'evoluzione tecnologica il miglioramento, però quello che il piano d'azione ci propone è di incrementare ancora di più quella riduzione dei consumi grazie all'adozione di nuove tecnologie. Allora, cosa significa? Queste sono alcune stime molto banali, ma che mi danno l'ordine di grandezza di cosa stiamo dicendo. Un primo ambito sono i motori elettrici. I motori elettrici oggi sono disponibili con delle efficienze che sono sensibilmente vuol dire qualche punto percentuale, più efficienti di quelli che erano sul mercato 10 anni fa. Un motore elettrico è una macchina che dura molti anni. Vi faccio un esempio: il comune di Venezia, nelle pompe dell'acquedotto, aveva la più nuova del 1982. Avevano fatto la manutenzione per tutti gli avvolgimenti e tenute bene, però una macchina del 1982 aveva dei livelli di efficienza diversi da quelli che sono oggi disponibili per quel tipo di applicazione. Andando a cambiare tutti i motori dell'acquedotto, si è visto che l'investimento si ripagava in meno di 2 anni, con una vita attesa di questi motori che può essere dell'ordine dei 20 anni, facile facile. Quindi c'è la possibilità di intervenire con dei tempi di ritorno economici molto competitivi. Tenete conto che su un consumo di circa 70 terawattora dell'industria, il consumo dell'industria sono grosso modo 150-160 terawattora in metà, ma circa la metà è consumo destinato a motori elettrici, tutte le automazioni industriali, tutte le cose. Quindi in Italia c'è circa 70-75 terawattora che sono per alimentare dei motori di vario tipo. Se noi buttassimo via tutti i motori che non hanno efficienza migliore e sostituissimo con i motori più efficienti, potremmo risparmiare circa il 4% di quei 70 terawattora, che vuol dire circa 3 terawattora, cioè circa l'1% del consumo finale, che è una quota importante, vale quasi 200 milioni di euro all'anno. Attenzione, con un risultato economico estremamente gratificante, perché il tempo di ritorno è dell'ordine di 2 anni. Un altro esempio, anche degli elettrodomestici, questo sarebbe possibile. Qual è il problema? Che se voi avete il motorino della lavastoviglie, della lavatrice, della aspirapolvere, in realtà è molto inefficiente, perché quando voi andate a comprare l'aspirapolvere, l'ultima cosa che mi viene in mente di chiedere è: ma il motore è efficiente? Ma che le importa, scusi, lei quanto lo usa? Mezz'ora al giorno. Allora perché si preoccupa di questo? Perché occupa l'ambiente, che portano alla neuro e arrivederci. Però guardiamo dall'altro punto di vista: se io sono produttore di lava di aspirapolveri e ne vendo, non so quante ne venda, ma ne vendo qualche centinaio di migliaia all'anno, il consumo di energia della mia produzione è significativo. Allora andare a mettere un motore efficiente o non efficiente mi può cambiare i costi di produzione di un euro o due, ma me ne costa 100 probabilmente del tutto domestico, fa la differenza. Questo è un esempio, ma ce ne sono moltissimi. Pensate al trasformatore: l'azienda va a comprare un trasformatore da mettere, qual è il costo meno? Prendo questo, ma guarda che quello costa, è vero, 3.000 euro in più, ma te li paghi in un anno e mezzo se vai a vedere le perdite, non mi interessa, non devo mica pagare io. Io faccio un chiave in mano e glielo do al cliente, poi il cliente paga a lui, no? E quindi sono 3.000 euro che porta a casa. Con queste logiche si privilegiano investimenti in tecnologie che non sono le tecnologie migliori che consentono di ridurre i consumi. Un altro esempio sono i stand-by. Questo è il consumo dei LED, delle cose lì. È una stima cautelativa la mia, di 5 miliardi di kilowatt, cioè di un valore 700, quasi 800 milioni di euro all'anno. Però voi fate una stima a casa vostra, qual è il consumo in stand-by dei diversi elettrodomestici, e vedrete che è facile arrivare intorno ai 50 watt. Qui ho stimato 20 per abitazione, ma 20 in alcuni casi è solo la televisione. Mi sono rimasto sorpreso: le televisioni hanno consumi stand-by che vanno da mezzo watt, le migliori, fino a 25 watt. 25 watt è un consumo importante. Però io ho acquistato la mia prima televisione l'anno scorso e volevo scoprire quanto consumasse in stand-by. Non è un dato fornito dal produttore, cioè non me lo dicono. L'ho chiesto al commesso, ma il commesso non lo sa. Prima l'ho fissato e mi diceva la cosa prima, la televisione. Però attenzione, che anche chi guarda la televisione più accanito, guardatore di TV, la guarderà 3 ore, non so, e quindi 21 la televisione sta in stand-by. Quindi quando consuma, quando è accesa, possiamo anche fregarci. Il problema è quanto consuma. È così il microonde, è così lo stereo, così il telefono. Ecco, qui non si può chiedere alla signora Maria di spegnere la televisione, secondo me. Bisogna intervenire con degli standard, cioè migliorare. Cioè delle televisioni che consumano più di 10 watt in stand-by non vengono vendute in Italia. Punto. Attenzione, c'è un altro esempio: l'illuminazione. Le lampadine incandescenza consumano 5 volte rispetto alla fluorescenza, però possono ancora essere vendute, che secondo me è una cosa scandalosa. Perché bisogna vendere delle cose che sono delle stufe, che fanno anche luce? Attenzione, che è stata l'Associazione Europea di Produttori di Lampadine che ha detto: nel 2012 ne mettiamo fuori il paese, fuori il mercato. Ma come? È l'industria che dice che mette fuori il mercato i suoi prodotti, ma sarà il regolatore che dice: ascolta, quante ne hai, ragazzi? Ne terminiamo per 15 anni. Ma loro per 15 anni. L'anno prossimo, basta, non me le vendi più. Oppure ti metto una tassa che è di 5 euro su una lampadina. Vediamo, tu vendi, io ti metto la tassa. Questo per dire, in qualche caso è l'industria stessa che si rende conto di essere fuori dal tempo e che anticipa il regolatore. L'illuminazione pubblica è lo stesso, ha fatto uno studio sui capoluoghi di provincia, anche lì i potenziali risparmi sono importanti. L'Europa si è mossa a base di quel piano per l'efficienza energetica, è uscita una direttiva del 2006 che impone di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi economici e che grosso modo dice: rispetto a quel trend tendenziale bisogna migliorare del 2% all'anno i consumi. Questo significa grosso modo il 10% al 2020. L'Italia ha fatto un piano per attuare questa direttiva è riportato qui, adesso non entro in dettaglio, non può rimanere, però quello che è importante è che una buona parte di questo risparmio può venire dagli edifici, cioè gli edifici consumano circa il 40% dell'energia, l'abbiamo visto prima, e di questo 40% una parte importante può essere risparmiata con azioni che hanno dei tempi di ritorno che sono anche interessanti. Qui abbiamo fatto un lavoro per la provincia di Milano, dove questo è dato sui motori elettrici ed è confrontato, le barre blu è quanto viene a costare l'energia che non consumiamo, l'energia che risparmiamo, e voi vedete che è dell'ordine dai 70, no, dai quanto è? Sì, dai 70 ai 79, ah no, scusate, non sono da 70, quelle sono le tipologie, dai 20 euro per tonnellata di petrolio fino agli 80 euro per tonnellata di petrolio, a fronte di un prezzo di energia che viene acquistata dalla rete che è dell'ordine dei 630, cioè l'energia che risparmiamo la paghiamo circa un decimo di quello che è, se noi prendiamo un motore e lo sostituiamo, risparmiamo dell'energia, quell'energia ci viene a costare con l'investimento grosso modo un decimo di quello che è l'energia che avremmo acquistato tenendo un motore verde. Quindi estremamente conveniente. Questo è il lavoro appunto che abbiamo fatto per la provincia di Milano, siamo andati a vedere in quanti anni si ripaga un investimento sull'involucro edilizio. E quindi la prima misura, se andiamo a sostituire un vetro singolo, poi qui ho visto che delle vetrate abbastanza grandi, che ha una trasmittanza termica elevata, e se andiamo a sostituire quel vetro con un vetro che invece ha una trasmittanza termica minore e quindi un migliore isolante, ripaghiamo l'investimento in grosso modo due anni, quasi meno di tre anni. Andando a mettere l'isolamento sulle coperture, in molti casi il tetto non ha, nelle case fatte negli anni 70-80 il tetto non c'è praticamente isolamento, andando a inserire gli isolamenti anche lì sono costi contenuti e tempi di ritorno inferiori ai 4 anni. E così abbiamo analizzato 90 misure, non tutte sono diciamo così, economicamente interessanti, però molte di queste lo sono. Attenzione, senza tener conto di quello che è il programma di incentivazione che il governo italiano ha attivato con la finanziaria 2007, il 55% del costo sostenuto per queste misure può essere detratto dal proprio imponibile fiscale. E quindi diventa interessante, perché io di fatto pago la metà di investimento. Allora, c'è la possibilità di risparmiare energia e con risultati che non ci interessano. Qui è molto nero, non so perché. Vabbè, comunque, è lo stesso dato visto prima. Se io investo un euro nei vetri doppi rispetto ai vetri singoli, me ne restituisce più di 4 nell'arco della vita di quell'edificio. Quale altro investimento a rischio zero vi quadruplica il capitale investito? Nessuno probabilmente. Quindi sono cose interessanti. Non ha rischio, grosso modo. L'isolamento delle coperture è lo stesso, investite un euro, ve ne dà 4 e fino a 10. Quindi investire nell'efficienza energetica degli edifici ha assolutamente senso. Questo è un altro esempio, giusto per darvi un altro ordine di grandezza, questa è la Callaia dei Collini, che è il conservatorio di Padova, di proprietà della provincia, ancora una caldaia a gasolio. Se si va a prendere quella caldaia a gasolio e la si rottama, è una cosa saggia, c'è la possibilità di risparmiare 20.000 e 200 euro all'anno, grosso modo, a prezzi di gasolio di qualche mese fa e prezzi del metano, lo stesso di qualche mese fa. A fronte di un costo complessivo della casa era di pari di 35.000 euro. Quindi si paga l'investimento in meno di 2 anni termici, con una vita della caldaia che voi potete immaginare, può essere superiore ai 10 anni. Quindi è estremamente interessante andare a sostituire le caldaie dal punto di vista economico. E dal punto di vista energetico, naturalmente, anche dal punto di vista c'è un interesse. Quindi c'è tutta una serie di misure che sono auspicabili sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. E io avrei concluso un po' stimoli in questo caso di danni su questi temi, però sono a disposizione di quello che settimana, qualsiasi domanda.